tuo Padre non ti lasci scoraggiare dalle nostre difficoltà, dalle tempeste che insidiano e rendono difficile la nostra vita e il nostro cammino. Noi ti vogliamo dire grazie perché tu sei con noi, perché tu ci accompagni come hai accompagnato Abramo, Isacco, Giacobbe, come sei stato vicino a Giuseppe, come hai accompagnato Paolo nel suo peregrinare per il Vangelo. Ti vogliamo dire grazie perché ci fai comprendere la tua tenerezza anche in mezzo alle situazioni estreme. Ti chiediamo soltanto di aprire i nostri occhi perché possiamo cogliere la tua presenza misteriosa ma reale, e ti chiediamo anche il coraggio di non lasciarci destabilizzare dalle diverse situazioni. Signore Gesù, tu ci hai promesso la tua vicinanza e ci inviti ad aver fiducia in te. Proprio durante la tua ultima cena hai detto: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Aiutaci ad avere fede, aumenta la nostra fede. Donaci di confidare nella certezza della tua presenza e nella certezza della tua risurrezione. Tu sei il vivente, tu sei colui che ha sconfitto la morte e che continua a sconfiggere le morti, tutte le situazioni di morte che ci sono nel nostro vissuto, nella nostra storia personale, nella storia del mondo. Ti chiediamo di tracciare la nostra via, di rischiarare i nostri passi. La tua grazia ci sostenga, ci sorregga. Fa che noi mettiamo ogni giorno i nostri piedi sulle tue orme. E preghiamo anche te, Spirito Santo, perché ci insegni ad accogliere ogni occasione, anche le occasioni apparentemente fallimentari, come un tempo propizio, un segno che ci viene dato per crescere nell'amore e per portare amore. O Maria, tu che sei colei che sei sempre stata aperta e sei aperta al mistero della parola di Dio, al mistero che si rivela nel nostro oggi e nella nostra storia, donaci quegli occhi che tu hai avuto e che hai per leggere ogni cosa, ogni situazione, con gli occhi stessi di Dio. Amen. Ci avviamo dunque verso la fine degli Atti degli Apostoli e siamo all'ultimo capitolo, capitolo 28. Siamo veramente agli sgoccioli di questo lungo cammino che è cominciato circa 2 anni e mezzo fa, per quelli che hanno frequentato questi ritiri brevi. Scampati finalmente dal pericolo, quindi abbiamo visto che è stata una tempesta, una bufera terribile, scampati finalmente dal pericolo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. E un'isola che era passata sotto il dominio romano dopo la seconda guerra punica. Intanto, per avere un'idea, grosso modo più di 2 secoli prima dell'era cristiana, la seconda guerra punica, siamo intorno al 218 a.C. E Malta nel primo secolo apparteneva alla provincia di Sicilia. Voi sapete che i romani avevano diviso in province, del resto abbastanza vicina alla Sicilia, apparteneva a questa provincia, e la tradizione localizza lo sbarco di San Paolo nella Baia di San Paolo. Si chiama infatti Baia di San Paolo. Se noi avessimo una una cartina, l'isola di Malta è divisa in tre isolette, no? C'è un'isola un po' più grande, poi un po' più a nord, un'isoletta in mezzo che fa quasi da ponte, poi un'altra isoletta, sono tre isolette. E la baia di San Paolo è su verso il nord della isola più bassa, se volete, quella più grossa. C'è la Valletta e poi subito sopra c'è la baia di San Paolo. Ora, questa baia che si trova a circa 12 chilometri dall'attuale capitale, che è la Valletta, ma lì non si vede perché l'isola di Malta è troppo piccola, bisognava avere un ingrandimento un po' più deciso. Gli archeologi hanno anche riportato alla luce i resti di una grande villa romana, considerata da alcuni la villa del primo cittadino di Malta dei tempi di Paolo, per cui questo, adesso troveremo questo Publio, e allora sono trovati questi resti. Voi sapete, non è che quando uno costruiva la casa metteva nelle fondamenta il suo nome, non si può, cioè si presume dal tempo, potrebbe essere francamente anche quello. Allora siamo arrivati lì e vengono a sapere dagli indigeni, vengono a sapere naturalmente dagli abitanti che si tratta di Malta. Gli indigeni, cioè coloro che abitavano lì, insomma gli abitanti, ci mostrarono una benevolenza non comune, accesero un falò e ci raccolsero tutti intorno, poiché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo, quindi bagnati prima, poi ribagnati, venire fuori, il freddo. Paolo aveva raccolto una bracciata di legna e la stava buttando nel fuoco, quando una vipera uscita fuori per il calore gli si attaccò alla mano. Quindi, scampato al naufragio, arriva la vipera. Allora il discorso è qui, subito vedete immediatamente una persona che vede una cosa del genere cosa pensa, e vedremo che è esattamente questo il pensiero delle persone: ma guarda questo che anima nera, no? Soprattutto perché l'idea era questa, no? Il fatto, pensate qual era l'idea dei pagani: esiste un fatto preciso, le parche hanno già fidato il tuo destino, e il fatto ha deciso che tu sei condannato alla morte. Se tu riesci a scampare alla morte, comunque la morte ti raggiungerà inesorabilmente. Quindi vedi, si vede che era proprio destino che questo morisse, perché scampa al naufragio, tac, arriva la vipera e siamo freddi, quindi è finita. E soltanto che vedete che, come sempre, i nostri calcoli umani sono sempre calcoli limitati, non teniamo conto di quell'imponderabile che invece si chiama Dio, tutto è saldamente nelle mani di Dio. Oppure c'era un'altra possibilità di pensare: questo è così un criminale incallito e così terribile che, scampato al naufragio, la dea della vendetta finalmente lo fa fuori in un'altra maniera. Tu credevi di scampare al naufragio, anima nera, ma invece vedi che adesso noi ti mettiamo a posto comunque, perché il tuo destino è comunque la morte. E in effetti gli indigeni, come videro l'animale pendere dalla sua mano, si misero a dirsi l'un l'altro: certamente è un assassino quest'uomo, perché essendosi salvato dal mare, la vendetta divina non gli ha permesso di sopravvivere. Quindi è un modo ovvio, se volete, un po' pagano, però quando noi ci troviamo di fronte a questi ragionamenti, ricordiamoci che sottilmente noi scopriamo un fondo pagano anche in noi. Quando? Basta vedere, per dire, quando succede una cosa: che male ho fatto perché mi succedesse questo, no? No, è così, Quando noi cominciamo così, Dio mi sta punendo per qualcosa, per cui che idea abbiamo di Dio? Il nostro Dio è un Dio vendicatore, il quale deve far tornare tutti i conti,
E quindi o tornano o tornano. E quindi se tu non fai giudizio ti arriva uno. E allora l'idea è esattamente quella che avevano i pagani. Chi era Zeus? Come veniva rappresentato? Veniva rappresentato con i fulmini nella mano destra e l'aquila sulla spalla sinistra. Per cui se sfuggivi ai fulmini ti prendeva l'aquila. Se fuggivi all'acqua ti prendeva i fulmini, quindi questa è l'idea. Ma il nostro Dio non è un Dio così, eh? Il nostro Dio è un Dio che è padre, e tu d'altra un'altra cosa. E guardate che qui ci dà dietro, spesso anche dietro il nostro modo di concepire la volontà di Dio, c'è questo. Che idea abbiamo noi della volontà di Dio? Quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Che cosa si nasconde dietro questa parola? Nuvole nere, apriamo gli ombrelli, cosa ci cadrà addosso? Dio mi scampi, tocchiamo ferro, no? Capite che qui è tutta una serie di visione pagana, Perché se Dio è padre, e Gesù dice che il padre dà lo Spirito Santo ai figli che giorno e notte gridano a lui. Ed è curioso che il verbo che viene usato per usare i corvi che gridano a lui, i figli gridano come i corvi, è il salmo che dice i corvi che gridano, il Signore che provvede ai corvi che gridano a lui. E notate bene che il verbo greco, per dire che usa Gesù, che usa anche il Salmo nella traduzione del 70, non è il verbo boeo, perché gridare in greco si dice boeo, ma è il verbo crazzein, che è, guarda caso, il verbo che anche è un onomatopeico, è il verbo dei corvi, cra, cra, cra. Quindi quando i corvi nel nido, no, cra, cra, è per attirare l'attenzione della madre, no? Allora, vuoi che Dio sia peggio dei corvi? I corvi si lasciano attirare. Allora, il tuo grido a lui è come il grido dei piccoli del corvo, e quindi lui viene in aiuto, è un Dio padre. Ed è curioso, per esempio, che la parola che noi troviamo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, la parola volontà si dice zelema in greco, non si trova mai una volta nell'Antico Testamento, anche nella traduzione dei 70 che traducono in greco, quello che noi traduciamo con volontà in realtà viene tradotto e il significato è beneplacito. Quindi sarebbe bene, per esempio, dire, anziché sia fatta la tua volontà, ma si compia in me il tuo beneplacito. Che cos'è il beneplacito? È quel bene che piace a Dio perché io trovi la pienezza della vita. Ecco cos'è la volontà di Dio. È il beneplacito. Dio che sta pensando a me il meglio, che sta calcolando per me non qualunque cosa. Per cui la volontà di Dio è il bene placito, è quel bene che piace a Lui perché io mi realizzo veramente nella mia pienezza di uomo e di figlio. Capite che è tutt'altra cosa, eh? Cioè non siamo nella visione fatalistica del pagano o nella visione di paura di Dio, ma è piuttosto la visione del timore di Dio, che è un'altra cosa. La paura di Dio è la paura di non essere alla pace, di non arrivare in tempo, di non farcela, e dunque verrò schiacciato come se ci fosse una specie di macchina che se io non mi fermo mi schiaccia, per cui c'è, e quindi nasce la paura, guai se si ferma, è perduto. Il timore di Dio è un'altra cosa, il timore di Dio è l'atteggiamento filiale di chi dice come farò a rispondere all'amore di Dio dal momento che mi vuol tanto bene. Ecco il timore di Dio, cos'è? È il timore filiale, è il figlio che dice in che maniera potrò rispondere all'amore di mio padre se lui mi vuol tanto bene, ho paura di non essere in grado di rispondergli da figlio. Capite? Però non è la paura, è piuttosto la paura di farlo soffrire, non so, capite? Che è diverso. Per quello che viene chiamato, è uno dei doni dello Spirito Santo, il timore di Dio, quando noi abbiamo studiato per il catechismo, suppongo, famosi sette doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, fortezza, timore di Dio, c'è anche appunto l'ultimo, è il timore di Dio, che questo è quell'atteggiamento filiale che mi mette nel cuore il desiderio di piacere a Dio e quindi di non dispiacergli, di non dargli dispiacere. E quindi ecco qui ci possiamo veramente confrontare, no? Di fronte a un fatto del genere, noi come avremmo reagito? Ci sentiamo più consoni, più vicini a questi indigeni di Malta, o ci sentiamo più vicini ai compagni di Paolo o a Paolo? Vediamo un po' cosa succede. Ma egli scosse la bestia sul fuoco e non ne risentì alcun male. Ricordiamo Gesù, no? Quando dice non abbiate paura, camminerete su scorpioni, su vipere, eccetera. Pensate come finisce il Vangelo di Marco, no? Il Vangelo di Marco 16:18, dove dice prenderanno in mano i serpenti e se li morderanno non gli faranno alcun male, no? Oppure Luca 10:19, anche lì si dice, del resto c'è anche il Salmo, no? Camminerà su aspidi e vipere, no? E quindi se tu ti affidi a Dio non ti accade nulla, Dio si prende cura di te, Dio è veramente accanto a te, la vita, cioè se tu hai scelto la vita non ti abbandona, perché Dio è amore, Dio è vita. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'improvviso. Ma dopo aver atteso a lungo e aver visto che non gli accadeva niente di straordinario, cambiato parere, cominciarono a dire che egli era un Dio. Capite? Da un estremo all'altro, no? Anziché dire, veramente è inspiegabile quello che abbiamo visto. Quest'uomo veramente è un santo, è diverso, però è un Dio, era già successo, è questo, l'abbiamo visto già al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, vi ricordate quando Paolo arrivano in Licaonia, Paolo e Barnaba, l'uno viene preso per Hermes, Mercurio, e l'altro viene preso per Zeus, e gli vanno incontro con tori e con corone per fargli il sacrificio, che quando questi, siccome parlavano in dialetto licaonio, non hanno capito. Quando cominciano a capire che questi stanno facendo un sacrificio, gli stracciano le vesti, fermatevi, parlando in greco si intende, dicono, fermatevi perché noi non siamo dei, siamo semplicemente degli uomini, e quindi a stento riuscirono a placarli, è questo che si trova, no? nel capitolo 14. E quindi pensavano che fosse un Dio. In quei dintorni aveva i suoi poderi il primo dell'isola di nome Publio, quindi proprio lì, vedete, proprio in quella zona è stata trovata questa villa, per cui si pensa che era il primo dell'isola. Notate bene che è un nome tipico, cioè non è il primo dell'isola, si chiamava così, siccome probabilmente non avevano un nome i romani da dare, un altro titolo lì, mi è andato qualche altro titolo, no, primo. Perché ogni tanto ci sono le traduzioni diverse, ma il nome proprio tipico, il nome preciso è il primo dell'isola, come non so, in Siria c'era il procuratore, oppure qui questo veniva chiamato il primo, di nome Publio, quindi vediamo anche il nome, vedete, quindi sono San Luca ha una precisione veramente storica, non è che poteva inventarsi delle storie, no? Poteva anche tacere il nome eventualmente. Ricordiamo che quando si narra che sono sbarcati per la prima volta a Cipro, anche là Luca dà il nome del governatore di Cipro. Cioè, Luca dà nomi, dà precisione, è veramente uno storico, San Luca anche nel Vangelo spesso cita nomi e vuol dire che quando lui cita dei nomi vuol dire che è una fonte sicura, aveva delle fonti e probabilmente anche lui ha fatto un naufragio con Paolo, se è vero quello che abbiamo detto quando abbiamo cominciato a leggere il capitolo 27, che è uno di quei brani noi, probabilmente faceva parte dalle sue note di viaggio, è chiaro che probabilmente San Luca era presente. E quindi, venendo a sapere che lì c'era questa casa, questo Publio ci accolse e ci ospitò cordialmente per 3 giorni. Quindi potete immaginare, questo Publio viene a sapere di questo fatto, di quest'uomo salvato miracolosamente dal morso di una vipera, mamma mia, questo porta bene, gli dei gli sono propizi, no? Teniamolo pure in casa nostra perché buon conto, sarà una fortuna, no? Averlo così, uno che neanche le vipere gli mordono, gli fanno male. Quindi se non l'ha fatto per fede, l'ha fatto perlomeno per scaramanzia, per superstizione, perché comunque avrebbe avuto i suoi vantaggi. Però lo accolse, ci ospitarono, ci ospitò, vedete c'è un C, quindi c'è anche Luca insieme, ci ospitò per 3 giorni. Ora il padre di Publio giaceva a letto con accessi di febbre e di dissenteria. Ed egli, Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. E, è strano questo viaggio che arriva a Malta, vedete anche lì Paolo non dice veramente io adesso qui sono qui come prigioniero, dunque per favore non chiedetemi niente, non... quando sarò a Roma finalmente mi esporrò nell'evangelizzazione. No, per Paolo ogni occasione diventa un'occasione per annunciare la buona notizia, cioè per presentare la buona notizia anche con la propria vita. Cioè la buona notizia qual è? È che Dio è vita, che Dio è amore, che Dio è tenerezza, che Dio si prende cura dell'uomo, che l'uomo è al centro delle cure di Dio. E quindi c'è un uomo febbricitante, c'è un uomo malato e Paolo stende la mano e lo guarisce. E anche qui si può fare, se vi ricordiamo la prima tappa della predicazione di Paolo, il primo viaggio, come vi dicevo poco fa, era l'isola di Cipro, dove Paolo aveva trovato buona accoglienza da parte del proconsole che, locale, che San Luca ci dice era Sergio Paolo, capitolo 13 degli Atti. Ebbene, l'ultima tappa ha ancora un'isola, quindi Paolo è partito da un'isola, Cipro, arriva l'ultima tappa, un'altra isola, l'isola di Malta, dove l'Apostolo è accolto ancora una volta con premura da chi rappresenta l'impero. Quindi dall'inizio alla fine Paolo è l'Apostolo dei Gentili, è colui che si prende cura, dalla prima isola fino all'ultima isola. Dall'inizio alla fine, e si prende cura di quest'uomo. Viene in mente anche, vi ricordate, Gesù a casa di Pietro, arriva a casa di Pietro, c'è la suocera di Pietro ammalata nel letto e gli parlano di lei e Gesù la prese per mano e la rialzò. Quindi Paolo fa più o meno quello che fa Gesù. Gesù cosa aveva detto? Quando entrerete in una casa dite: pace a questa casa, se ci sarà un figlio di pace, la pace scenderà su questa casa, se non ci sarà un figlio di pace, la pace ritornerà su di voi. Stando in quella casa, imponete le mani, guarite, eccetera, fa esattamente quello che Gesù ha detto. Quindi Paolo diventa veramente l'emblema dell'Apostolo, colui che non si comporta secondo il buon senso umano, la prudenza umana che gli avrebbe chiesto magari dai. Sta un po' tranquillo, quieto, non esporti troppo perché non si sa mai, già stai andando a Cesare perché hai avuto dei guai, adesso vuoi continuare a combinarne altri, così a chi ti appelli dopo, cosa succede? E invece no, Paolo si espone fino in fondo, cioè in fondo c'è una, potremmo dire, coerenza totale tra ciò che Paolo è e ciò che Paolo fa, un uomo che vive la sua fede in maniera unitaria, unificata. Non c'è un Paolo che entra nella sinagoga e che predica il Cristo e poi un Paolo che ha una vita privata, no, lui stesso, no, ricordate che San Paolo lo dirà nelle sue lettere: non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me. cioè Paolo è diventato tutt'uno con Gesù, per cui vivo nella mia vita, nella mia esperienza, io porto le piaghe di Cristo, porto i segni della passione di Cristo. E abbiamo visto questa passione che è passata attraverso appunto questa tempesta, questa bufera terribile che è un po', assomiglia un po' al Venerdì Santo, no? E il venir fuori diventa quasi una Pasqua. E quindi guarì. In seguito a questo fatto, anche gli altri dell'isola che avevano delle malattie incominciarono a venire da lui e venivano guariti. Quindi questo fatto provoca la reazione un po' di tanta gente, comincia a diffondersi la notizia e quindi Paolo si trova a fare esattamente quello che aveva sempre fatto. Non sappiamo se a Malta è nata una vera e propria comunità cristiana, io penso di sì, perché Paolo avrà parlato poi anche di Gesù Cristo, perché come vedete, se voi, noi ci fermiamo al versetto 10, ma andate a vedere il versetto 11, anticipandoci un attimo. Dopo 3 mesi salpammo, quindi non è che è rimasto 3 giorni, 3 giorni in casa di Publio, ma rimangono 3 mesi, e quindi San Paolo passa tutto l'inverno, di fatto novembre, dicembre, gennaio, oppure forse anche un pezzo di febbraio, comunque quando ormai il tempo comincia a diventare un po' più sereno, più tranquillo, per poter ripartire, e quindi ha passato tutta una stagione lì, ma non l'ha passata dicendo ok ragazzi, adesso devo pensare alle mie cose, lasciatemi in pace, ma nasce la prima comunità cristiana a Malta. Quindi Paolo, vedete anche come tutto sta saldamente nelle mani di Dio, non casca foglia che Dio non voglia, tutto coopera al bene, cioè non si può dire che esiste il caso. Pio XII diceva che non esiste il caso, sono le delicate combinazioni della provvidenza, lui le chiamava così, no? Sono delle combinazioni ma delicate, discrete, della provvidenza, la quale permette attraverso le varie situazioni di portarci laddove ci vuol portare. Pensate il caso, pensate a quante volte le nostre preghiere non sono esaudite perché il Signore ha in mente altro. Io penso sempre alla preghiera di Santa Monica, pensate a Sant'Agostino. Santa Monica, Agostino deve partire. Agostino è nel vizio, sta vivendo una vita disordinata, diventato un grande retore, professore di filosofia, famosissimo a Cartagine, eccetera. Decide di partire per fare una carriera a Roma, niente poco di meno che a Roma. Anzi, da Roma vorrebbe andare anche a Milano. Sua madre passa tutta la notte a pregare, a gridare a Dio, Signore, fa che non parta, fa che la nave abbia un buco che vada a fondo, fa che non arrivi, eccetera. Dio non la esaudisce. Ora Agostino parte da Roma, poi da Roma va a Milano chi incontra? Sant'Ambrogio, si converte, diventa cristiano e diventa santo. Se Dio avesse esaudito la preghiera di Santa Monica non avremmo Sant'Agostino. Vedete, allora ogni tanto dovremmo anche ringraziare delle preghiere non esaudite, no? Perché lui ha in mente dei progetti che non sono i nostri. Cioè la fiducia in Dio nasce qui, Sapere che lui ha un progetto d'amore su di noi e che comunque lui lo porterà a termine qualunque cosa succederà. Ora, certamente se voi andate a leggere i capitoli precedenti vi rendete conto che Paolo poteva fare diversamente, che poteva anche non andare a Gerusalemme, lo avevano supplicato di non andare, non sarebbe stato arrestato, avrebbe passato anziché 3 o 4 anni in carcere, avrebbe passato anni a fare apostolato, eccetera. Ma Dio ha saputo trarre anche da questa situazione dei risultati che sono risultati di vita, perché Dio è specializzato a trasformare, come dicevo già, il male in bene, e questo è il suo stile. Il male rimane male, le ingiustizie rimangono ingiustizie, ma Dio le sa trasformare. Ognuno dovrà pagare per il male che ha fatto, perché c'è una responsabilità. Poi il problema è che lui è capace, meno male, di trasformare il male in bene, quindi di ribaltare le cose. E quindi anche questo soggiorno a Malta diventa un'occasione d'oro per evangelizzare, per portare la buona notizia. E notate bene, essi ci colmarono di onori e quando salpammo ci provvidero del necessario. Quindi nasce un feeling, un'amicizia, nasce una grande delicatezza, cioè nasce una comunità, no? Notate bene che c'era stata anche una promessa, cioè in fondo questo viaggio è stato un viaggio in cui nessuno si è perso. Era stato promesso che tutti si sarebbero salvati e tutti si sono salvati, salvo la nave, salvo il carico. Cioè a Dio non interessa il carico, capite? Ricordate il fatto dei porci, ve lo ricordate? Il famoso capitolo sesto, credo, di San Marco, il famoso capitolo dell'indemoniato legione, no? Sì, esattamente, no, sì. Laddove a un certo punto, o forse addirittura il quarto, arriva dall'altra parte del lago, ecco, ma siamo all'altra riva, esattamente, quinto, capitolo sesto è il capitolo dei pesci, dei pani e dei pesci. Ebbene, da una parte c'è un indemoniato, dall'altra parte ci sono 2.000 porci, sulla bilancia, 2 piatti della bilancia. Da che parte cade per Dio il piatto della bilancia? Dalla parte dell'uomo. Un uomo vale più di 2.000 porci. L'uomo vale più del progresso, l'uomo vale più del denaro, l'uomo vale più delle banche, l'uomo vale più, ecco, capite? Che cosa conta per Dio? L'uomo. Ma come? Qui c'è un salumificio che va a Ramengo, 2.000 porci andati al diavolo, in tutti i sensi, buttati nel mare. Eppure quello che conta per Dio è l'uomo. È curioso, se andate a leggere quel capitolo 5, si vede invece la reazione degli uomini di quella regione. Qual è la reazione degli uomini? Avevano un uomo che si strappava le vesti di dosso, che viveva in un sepolcro, nei sepolcri, che gridava giorno e notte, che si percuoteva, quindi autolesionista e pazzo, che aveva perso tutte le sue connotazioni umane e erano tranquilli. Poi quando vedono Gesù, vedono quest'uomo, arrivano i cittadini, vedono quest'uomo vestito, sano di mente, seduto ai piedi di Gesù, ebbero paura. E io dico, ma è strano. Non hanno avuto paura prima, hanno paura adesso, no? Che cosa fa paura veramente all'uomo? Fa paura all'uomo. Quando tu cominci a comportarti da uomo, allora fai paura. Avrebbero preferito vedere questo qui, pur di avere a casa i loro porci. Allora, che cosa conta veramente per noi? Conta l'uomo, contano le banche, cosa conta? Conta l'uomo oppure contano la produzione, la produttività, eccetera. Quali sono i valori preeminenti? Ecco, io credo che siamo veramente qui. Dio fa vedere che cosa conta veramente, che cosa è importante. Tutti gli uomini si sono salvati, tutti. L'unico che non si è salvato è il carico e la nave. Ma che importa? Le navi si comprano un'altra volta, i carichi anche. Ma l'importante è che sia salvo l'uomo. E già qui anche questa è una buona notizia, no? Alla fine, cioè l'Evangelo è proprio questo. Questo è il valore dell'uomo, che è un valore che non ha confronti. Ecco, e ci possiamo fermare qui, ecco, pensando e guardando un po' da una parte quali sono le nostre priorità. Dall'altra parte vedere anche come Paolo sa sfruttare ogni occasione perché la buona notizia venga portata. Se la nostra vita deve diventare una vita da redenti, una vita nuova, io credo che qualunque cosa noi facciamo, in qualunque situazione ci troviamo, qualunque luogo noi attraversiamo o dovunque noi viviamo, deve diventare un'occasione per trasmettere questa buona notizia. No? Se noi siamo cambiati, se io accendo una lampadina, tutti sono illuminati, no? Se uno non è illuminato vuol dire che la lampadina non è accesa, no? E questo ci deve un po'. Quindi Paolo è veramente colui che preso dal fuoco dell'amore di Dio, alla fine non può rimanere nascosto, neanche Malta. Non si accende una lucerna per porla sotto il moggio, ma sul lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. No? E ricordiamo un po' il Salmo 33 che abbiamo letto questa mattina all'ora media, no? Che comincia con benedirò il Signore, no? Questo benedetto, perché ho invocato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato. Ecco, qui potremmo dire che il Salmo che San Paolo avrebbe potuto usare. Io mi domando sempre, no? Quando leggo un brano di Vangelo o un brano di Sacra Scrittura, mi dico, ma Paolo, che era ebreo, con quale salmo avrà pregato quel giorno? Arrivato a Malta, con quale salmo avrà pregato? Io penso che avrà pregato col Salmo 33, no? Benedirò il Signore, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva, gustate, vedete quanto è buono il Signore, eccetera. E poi, però, seconda parte del Salmo, adesso Paolo è arrivato a Malta, venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore, e quindi comincia l'evangelizzazione. Cioè, quello che ho vissuto non è per me, quello che ho vissuto deve diventare una buona notizia per gli altri, e dunque non mi devo fermare, non posso dire, oh, buon per me che mi è andata bene, adesso sto tranquillo. No, anzi, quel bene che ho ricevuto deve diventare un bene condiviso, un amore che deve toccare il cuore di altri uomini.